Buonasera a tutti, la nuova puntata di Libri in Talk da Casa degli Artisti. Questa sera, 19 giugno, abbiamo Mercato Nero, pubblicazioni di Fuori Registro, che è quaderno di pedagogia e arte contemporanea, pubblicato da Boate Edition. E intervengono questa sera Paola Gaggiotti, che è artista e parte della redazione, Donata Lazzarini, artista e docente e parte della redazione, Chiara Pergola, artista docente e parte della redazione, in dialogo con Gabi Scardi, Loredana Longo, che è Gabi Scardi curatrice, Loredana Longo, artista, e Concetta Modica, artista. Iniziamo a breve la nostra diretta.
Sì, allora, sapendo che mi dici nel diretto davanti...
Sto impallando il video. Lo faccio per tutto. Adesso arriveranno le sedie. Direi di iniziare. Paola,
fai tu la...
Apri tu o apri tu, Gabi? Non ci stiamo con questa d'accordo.
Beh, dai, io posso.
Parte Gabi.
Sì, va bene. Va bene, buonasera. Buonasera. Non svenite di caldo, non sveniamo di caldo. E, ma no, io posso solo dire che io sono un ospite, nel senso che sono stata invitata a, non so, tenere le fila di questo incontro fra persone che invece molto concretamente e attivamente hanno realizzato una rivista, sono già al terzo numero, giusto? E realizzare una rivista intanto con questa qualità da tutti i punti di vista, anche contenutistici, non è una cosa da poco. E in questo caso, in questo numero, i temi sono temi molto pregnanti, sono anche temi molto diversi fra loro, anche se si intersecano, perché facciamo parte di un insieme e le cose si intersecano necessariamente. Quindi tematico come quello del mercato dell'arte e del mercato del lavoro di chi si occupa d'arte, mi sembra il tema centrale di tutto, però abbiamo incursioni nel campo della moda e di come la moda, ma io credo che questo valga per molti altri ambiti, per la verità, perché potremmo parlare della pubblicità, ma potremmo parlare davvero di tante altre. Comunque, insomma, in questo caso di come la moda si è appropriata dell'arte, non è una novità, ma insomma adesso succede, e in particolare, e questa è la cosa forse più rilevante, di un'arte che è dichiaratamente femminista, e lo fa tra l'altro come modalità di volta in volta esplicite oppure no, molto più subdole. E questo è un tema molto molto interessante e mi sembra molto molto rilevante, ma che ci interroga tutti, come peraltro loro hanno fatto. Che cosa succederebbe se a una di noi, loro, venisse chiesto di curare la campagna di Dior? E qui si fanno palesi le grandi tensioni che affronta chiunque si occupi d'arte, insomma, a vario titolo, ma con un desiderio di coerenza e direi in qualche modo una etica del proprio lavoro e della propria posizione, con una consapevolezza, con una postura chiara. Ecco, non è assolutamente semplice, perché io credo, e questo per riassumere, poi ci sono, ecco, dicevo, ci sono anche delle incursioni in ambiti un pochino laterali a questo discorso, come quello del lavoro domestico e della eventuale necessità di una sua retribuzione, altro tema di cui si parla da moltissimo tempo, però quindi laterale, ma comunque vicino, e credo che quello che che si può dire, ma era fuori, immagino, è appunto quanto è complessa la posizione dell'artista, ma posso dire senz'altro del curatore, del critico d'arte o come vogliamo chiamare chi accompagna gli artisti nel loro percorso. Io credo che la grande differenza fra chi sia una delle grandi differenze sia fra chi come dire, si è istituzionalizzato e chi invece lavora da indipendente, prima ancora che quale sia la posizione. Il punto di, insomma, di vista l'attività e l'altro è, ma insomma ne parleremo, di cosa vuol dire per un artista vivere e crescere nel sistema dell'arte, perché per crescere come artisti bisogna essere consapevoli di quello che è il sistema dell'arte e bisogna anche, io credo, fare una parte. Uscirne completamente può essere una scelta e chiudersi in una capanna, ma insomma è una scelta difficile che penso facciano in pochi. Normalmente la maggior parte degli artisti crescono all'interno di un sistema e nello stesso tempo devono saperlo navigare e devono riuscire ad essere sempre un passo avanti. È come una continua fuga da questo sistema, che poi è il sistema economico più ampio, che ci rincorre e fagocita anche quello che viene dall'ambito della cultura. E quindi l'unica possibilità è quella di correre avanti, mettendo appunto modalità diverse. Qui si parla anche, per esempio, di quanto possa essere fecondo il lavoro collettivo. Insomma, le modalità sono diverse, ma con questa tensione resta e la complessità resta. E come ci vogliamo muovere? Non so se vogliamo attraversare un po' i vari interventi.
Sì, magari appunto
dal titolo, magari.
Sì, dal titolo, per esempio. E quindi comincio io, e insomma poi andiamo avanti e magari se ci avanza un po' di tempo che non andiamo troppo lungo vi facciamo venire la voglia di averne un numero facendovelo vedere con qualche assaggio esatto.
E naturalmente non hai detto che il modo in cui io ho inquadrato questa applicazione sia quello.
Sicuramente hai dato degli spunti, soprattutto mi suona molto forte questa cosa di cosa vuol dire per un artista crescere all'interno del sistema del mondo dell'arte, e mi suonano fortissime le parole un passo avanti ma anche 10 passi indietro, nel senso che il sistema dell'arte è appunto un mondo, un sistema che costantemente mette in dubbio il tuo esserci dentro, non sai mai se ci sei veramente dentro, non sai mai se sei riconosciuto dal sistema stesso, ed è come artisti ci portiamo dentro una frustrazione che in qualche modo io ho individuato come la stessa frustrazione proprio tipica del capitalismo, cioè quella di non essere mai abbastanza, di non possedere mai abbastanza le cose, di non essere mai al centro, di aver sempre un passo in più da fare. E quindi noi sì, ci sentiamo un passo avanti, ma siamo 6 passi indietro costantemente. Allora, intanto definisco un po' la struttura della rivista. Siamo un collettivo, siamo presenti tutte tranne Maria Rosa Sossai che è a Palermo. Ci sono appunto io, Paola Gaggiotti, Donata Lazzarini, Chiara Pergola, ma anche la nostra editor fa parte del collettivo, Federica Cimatti e Erika Martinazzoli, che è entrata come grafica ma è anche artista. E in più le editrici, che però mi sembra una di sicuro non c'è, l'altra avrebbe dovuto arrivare.
Arriverà.
E che sono Boat. Noi siamo un collettivo abbastanza in divenire, in movimento. Ci sono alcune persone che hanno contribuito fin dal primo numero, come Stefania Galegati, che è stata in tutti i numeri, così scherzando dice di aspettare la proposta per il quarto, mentre facciamo i numeri, mentre diamo i numeri, pensiamo già al numero successivo, e adesso insomma con questo ciclo di presentazioni è anche molto forte la spinta di lavorare al, al prossimo numero. Il quaderno, cioè il, la rivista si chiama Quaderno perché esce quando è finito, perché non abbiamo le forze per farlo, per avere una periodicità, e, però ci piace anche questa cosa. E poi è un quaderno di arte contemporanea e pedagogia, e colgo l'occasione per dire che il prossimo numero vogliamo lavorare proprio in modo molto più centrato su questo argomento, appunto sulla pedagogia. Ogni volta noi partiamo da qualcosa di concreto, da qualcosa che qualcuna di noi ha già portato nella propria pratica. Il primo numero è partito da Donata Lazzarini, che all'epoca non faceva parte del collettivo, ed è stato un esercizio che lei ha fatto con gli studenti dell'Accademia di Brera. Il secondo numero nasce su femminismo, è vero, il numero era proprio centrato sul femminismo, dove ci sono contributi di varie, anche di noi, Francesca Padini aveva collaborato, cioè, poi il secondo numero invece parte da una mostra che è stato un po' un cataclisma perché c'è stata la pandemia. Maria Rosa Sossaia doveva curare una mostra sul bene comune al Museo Civico di Castelbuono. Abbiamo deciso di partire con questo tema, poi c'è stata la pandemia, che però in qualche modo ci ha dato anche una, come dire, un ritmo diverso, perché abbiamo iniziato a vederci online, è stato possibile vederci con una più assiduità. Non avevamo nient'altro da fare e quindi abbiamo iniziato a discutere su che cosa significa bene comune all'interno del sistema dell'arte, se l'arte può essere un bene comune, e abbiamo interrogato varie persone. Ecco, non c'è mai una risposta nei nostri numeri, nel senso se ne esce con tanti interrogativi, ma questo secondo me è proprio intenzionale. Durante il secondo numero Chiara Pergola viene invitata ed entra a far parte della redazione, quasi un tandem, quindi mi domando chi dei contributi di quest'anno entrerà a far parte della redazione. Esatto, no vabbè, comunque questo per dirvi che non nasciamo come un collettivo fatto e finito, cioè è sempre molto aperto a chiunque abbia la possibilità di dare del valore aggiunto e di crescere insieme a noi. Quindi, bene comune, questo lavoro mi ha lasciato qualcosa, cioè proprio nella mia pratica, quindi inizio a ragionare sull'arte come bene comune. E l'arte come proprio una questione alla portata di tutti, che si possa avvicinare alle persone senza classificarle per ceti sociali. E da qui mi nasce, cioè, io di solito seduta su una panchina penso, e quella volta pensavo proprio al fatto che per esempio vivo a Milano e non posso permettermi una casa, questo è sempre stato un mio grande insomma pensiero, ed è anche il soggetto di uno dei miei ultimi lavori. E proprio ragionavo, ma proprio così in modo molto casuale, sul fatto che non mi posso permettere una casa perché la casa non è più un bene di tutti, la casa è diventato un bene di chi se lo può permettere. Chi se lo può permettere non acquista case generalmente per abitarci, ma lo fa soprattutto a Milano come investimento. Allora qui mi metto a pensare, insomma, la casa, l'arte, per me l'arte è la casa, e dico il problema è proprio la speculazione che noi facciamo su dei beni che dovrebbero essere parte del nostro benessere, come la casa, come l'abitare nell'arte, vivere nell'arte. E quindi ho detto, forse bisogna fare delle azioni che siano veramente delle azioni anche piccole, perché siamo dei Don Chisciotte rispetto al capitalismo, però contro la speculazione nel mondo dell'arte. E da lì mi è venuta l'idea di mercato nero. Mercato Nero è diciamo un gioco, ma che vorrebbe non esserlo più, diventare qualcosa di un po' più sostanziale, e dove chiedo agli artisti che partecipano a Mercato Nero, che vogliono collaborare con Mercato Nero, di mettere un'opera in questo mercato. Di mettere un'opera in questo mercato. Le opere sono con dei prezzi, in questo caso, estremamente calmierati. Tutte le opere che voi vedete su questo volantino, che è il progetto che abbiamo messo in Mercato Nero, sono in vendita. E hanno la particolarità che vengono venduti con un'autentica che ne certifica non soltanto l'autore, ma anche il prezzo. E su questa autentica c'è scritto che il prezzo non si potrà rivalutare. E cioè l'unica cosa che si potrà rivalutare di questo di quest'opera è il valore affettivo. Quindi un po' provare a sottrarre dal mercato con un esercizio che probabilmente non verrà applicato, ma io ci ho provato, cioè ci provo, chiedo agli artisti di farlo, chiedo ai collezionisti di assumersi la responsabilità di non rivendere questa cosa ad un prezzo maggiorato. E quindi Mercato Nero è stato prima una mostra da cui abbiamo tratto ispirazione, e per il secondo numero ho deciso di fare questo volantino, ovvero mettere le opere, cioè avere a che fare con la vergogna del prezzo per noi artisti, perché noi artisti, cioè in genere non possiamo parlare di soldi in modo esplicito, deve essere sempre un po' edulcorata la questione del denaro.
Quando sono pochi.
Cioè, esatto, sì.
Quando sono tanti, cioè, no? Imbarazzo.
Esatto, sì, cioè, è veramente imbarazzante. Cioè, io ho chiesto a diversi artisti quanto costa una loro opera e spesso non mi viene data una risposta. E, cioè, è sempre trattativa riservata. E quindi insomma con questo progetto ho voluto aprire queste contraddizioni, perché poi chiudo, proprio le contraddizioni che sono insite nel mondo dell'arte sono veramente la mia fissazione. E io per fare questo numero ho provato a contattare Taryn Simon, che è un artista che non so se voi conoscete, che fa dei bouquet fioriti molto belli, che sono delle grandi fotografie. Queste fotografie sono le riproduzioni di bouquet che sono state sulle grandi tavole delle grosse decisioni economiche del mondo. Lei ha guardato queste fotografie di queste tavole rotonde dove i potenti si incontravano, ha analizzato il bouquet, l'ha fotografato, ne ha fatto una fotografia meravigliosa. E questa fotografia meravigliosa viene poi trasformata in un erbario con anche dei libri altrettanto meravigliosi. Io le ho scritto, l'ho contattata, le ho fatto una serie di domande alle quali non ho mai avuto risposta. Le domande erano, cioè il tuo lavoro, ma come quello di molti artisti che ragionano sul capitale, sul capitalismo, su come il capitalismo genera infelicità e frustrazione, alla fine non fanno altro che decorare le tavole dei potenti, le case dei potenti, alimentano un sistema che affama tutti noi, che ci rende infelici, che ci rende frustrati. E veramente per me questa grande contraddizione era, cioè è una cosa che mi fa andare ai matti, come si dice a Milano, non riesco ad uscirne. Gli stessi Ruan Grupa che abbiamo visto qua, che presentano un modo di stare nell'arte assolutamente diverso e in qualche modo sovversivo, sono ascoltati solo nel momento in cui passano da documenta. Per finire, passare la parola a Chiara con il progetto che poi abbiamo anche fatto in staffetta, in qualche modo mi è stata rivolta la seguente domanda: ma Mercato Nero è il progetto di un'artista frustrata? Vi rispondo sì, è il progetto di un'artista frustrata, perché una delle cose che mi va di analizzare è di non nascondermi mai dietro un dito. Cioè io sono 6 passi indietro il mondo dell'arte, il mercato dell'arte, non so se questo è perché sono un passo avanti e non me ne frega niente, ma questo progetto nasce da una frustrazione. E passo la parola a Chiara e a Effetto Dior.
Allora, Effetto Dior è un, diciamo, esplicita tutto questo, ed è un progetto che nel quale Paola mi ha trascinato, devo dire, a onor del vero, nel senso che la, non ricordo se il titolo Effetto Dior è stato corale o era veramente tuo.
No, parte da un articolo proprio su questa questione, credo.
Quindi, esatto, era partito in questo caso. No, in realtà, prima di parlare magari specificamente di Effetto Dior, volevo così riprendere una cosa che aveva detto Gabi, ma è venuta fuori anche dal discorso di Paola, che però secondo me dà un po' l'idea di quello che è il, come dire, anche la ragione sostanziale di questo numero, che io penso sia un numero importante. Cioè, non voglio dirlo, sembra brutto perché ci siamo dentro, dovrebbe fare un po' la falsa modestia, ma in realtà quando Gabi dice il sistema dell'arte, che poi fa parte, no, le contraddizioni che fanno parte poi del sistema più grande, che è il sistema economico in cui siamo dentro, ecco, secondo me tutti questi elementi che noi abbiamo cercato di toccare sono proprio i punti nevralgici dell'insieme di contraddizioni e di fronte alle quali si pone il fatto di essere in questo sistema e da non poterne stare fuori, perché cioè, ci si può stare dentro in qualche modo, anche l'esclusione fa parte di, come dire, alimenta, no, questo sistema. E ci sono dentro cose che normalmente sono state tenute separate. Penso alla questione magari del lavoro domestico, che può sembrare quella più, come dire, più laterale, no? Però Maria Rosa Sosai, che è quella che si è occupata, diciamo, più direttamente all'interno del numero di questo tema, parla poi con la donna che le dà una mano con i lavori domestici, e viene fuori anche un aspetto legato al desiderio che questa donna avrebbe di creatività, no? E di fare arte, il suo desiderio di essere designer, cioè uno dei suoi, diciamo, dei suoi bottetti. Io penso che questo sistema, da diversi punti di vista, quindi Dior nei confronti dell'arte o della moda, e adesso perché è di moda, del femminismo, lo sfruttamento di un certo tipo di lavoro che viene, come dire, non riconosciuto, che fanno prevalentemente ancora gratuitamente le donne, tutta una serie di, il fatto di potersi esprimere, diciamo, sono tutti aspetti che in qualche modo vengono espropriati dal sistema in cui ci troviamo, no? Cioè, non sentiamo mai, è lì che secondo me nasce questo tema della frustrazione, non ci sentiamo mai nemmeno da artisti, e questo lo trovo particolarmente paradossale, no? Perché quando uno dice faccio l'artista proprio per evitare questa scissione, questo scollamento dal mio fare, invece anche da artisti si cade in questa, come dire, in questa forma di, una volta si usava dire, alienazione, no? E quindi secondo me è questo, le varie facce di, come dire, di questa espropriazione un po' subdola e a volte appunto più palese, a volte più celata, che il sistema economico in cui ci troviamo a essere, alla quale ci mette di fronte, ci costringe. E, Effetto Dior affronta in modo più frontale l'aspetto, diciamo, del rapporto tra queste grandi sponsorizzazioni che ci sono ora, no? E il fatto che i discorsi che sono stati il pensiero di femministe della seconda ondata, che sono nate, ma anche della terza, perché poi mentre noi stavamo lavorando al numero c'è stato questo episodio, no? Che adesso non so se citare proprio esplicitamente, comunque c'è stata l'espropriazione, secondo me, da parte di un gruppo di artisti, fatta brand, praticamente portata sul palco di Dior, di uno slogan che era Pensati Libera, che è nato all'interno dei movimenti, no? Allora, tutto questo portare via ha delle conseguenze, però è ovvio che noi come artisti, ma credo chiunque, insomma, non può non essere anche in qualche modo in una contraddizione con se stesso. La cosa che abbiamo pensato è più, diciamo, deteriore, la posizione più deteriore è quella forse dell'occultamento di questa contraddizione, per cui con l'effetto Dior abbiamo cercato proprio di, quindi, rilanciare il sasso, no? E dire va bene, allora cosa fareste? Perché poi cioè, si fa presto, no? Io, no? Poi se arrivasse... parlando con Paola di questa, diciamo, di questo problema, io le rispondo, ma cioè, il punto è che a noi non viene chiesto di fare, cioè guarda caso poi non viene chiesto, quando quella che è l'apparenza, diciamo, la visibilità del femminismo a certi livelli, femminismo nel senso la visibilità che può dare un Dior, no? Quindi la visibilità che si accompagna a una forte economica grande, ecco, quella non, guarda caso non arriva a chi i discorsi li sta costruendo, no? Magari più dal basso, magari attraverso un certo tipo di pratiche. È molto difficile ipotizzare o progettare una strada lineare che possa portare dei cambiamenti sostanziali, forse visibili in tempi brevi, però dei passi, secondo me, con questo lavoro che noi chiamiamo opera, perché pensiamo che sia un'opera collettiva, cioè io la sento proprio come un'opera, secondo me sono stati fatti e anche riavvicinano un po', abbiamo coinvolto anche Deborah Ardili e Stefania Arcara, di cui abbiamo ripubblicato una bellissima intervista che loro hanno fatto proprio a Marcella Campagnano sul problema, diciamo, perché Marcella Campagnano è entrata a suo malgrado, diciamo, il suo lavoro Ruoli, che è un lavoro molto noto, molto bello, è stato citato senza che lei fosse consultata all'interno di una serie di campagne pubblicitarie che Dior ha fatto nel 2020. E loro, partendo da insomma, da questo episodio, hanno ragionato con Marcella su... Sì, su queste contraddizioni. E Deborah Ardili e Stefania Arcara sono, diciamo, hanno questo blog di femminismo materialista, loro sono molto impegnate anche nella, diciamo, nel femminismo militante, se vogliamo usare una... penso che questo sia un altro elemento molto importante, perché l'ambito artistico, sappiamo, l'ambito, diciamo, del femminismo militante... forse dalla rottura di Carla Lonzi in poi, e almeno in Italia, insomma, è stata una cesura, no? Che io sento personalmente, forse appunto, non voglio essere falsamente modesta, però che questo segni un po' un passo in una direzione sostanziale, perché dentro ci sono anche le donne che certi discorsi li stanno proprio praticando, no? E quindi c'è un rapporto. Detto questo, le artiste che abbiamo coinvolto, sì, vabbè, per questo primo giro, abbiamo, oltre a Loredana Lunga con Cerca Modica, ci sono dei contributi di Daniela Comani, e di Isabella Bordoni e di Francesca Marconi.
Sì.
Non voglio dire niente, nel senso che magari saranno... Loredana e Concetta a raccontare.
Magari potresti dire qual è la domanda che abbiamo rivolto a loro, sì, molto sì, semplice.
La domanda è: cosa faresti se Dior ti chiamasse a progettare per produrre un tuo lavoro per la scenografia delle sfilate? Abbiamo così lanciato una serie di ipotesi che potevano andare dal rifiuto totale alla, come dire, all'adesione entusiastica. Direi che in questo gruppo di artiste che abbiamo coinvolto è uscita un po' la panoramica e, diciamo, quelle che possono essere le diverse posture, ma che poi sono in proporzioni diverse, secondo me, all'interno di ciascuna di noi. Cioè, che si fa presto dire rifiuto totale, no? Però, insomma, che il rifiuto forse è...
Allora, mi sento quando mi prendo. Cioè, non è impossibile che venga chiesta questa cosa, è improbabile.
È improbabile.
Nel senso che non è che non ci sia nessuna possibilità, ci potrebbe essere, ma veramente diciamo, io accetterei che mi dà accetterei per un po' cose senza neanche pensarci. E io perché sono un amante della moda, mi piace, non che la segua, perché poi sono una... Da sempre, da quando ero bambina, ci ho fatto i vestiti io, li ricorcio il sistema, compro le cose, metto una firmata, Quindi non è quello, non seguo la moda così di modo, diciamo, un po' maniaca. Però è logico che quando vedo le sfilate e tutte le cose sono attratta, non capisco perché non essere attratti da bellezza, tra l'altro. E sarebbe un'occasione più unica che rara per una cosa di questa, perché se uno veramente è un artista, si deve portare il suo mondo dietro, non è che si fa, perché, cioè, se Dio lo chiedesse a me, e lui magari lo chiede a me perché gli facciamo fare dei fiorellini bianchi e neri a Loredana Longo, no? Dicono, scegliamo Loredana Longo perché ha delle cose che a me interessano, e quindi io magari per il mio tipo di pensiero, progettualità, eccetera, posso fare determinate cose, e logico che io spingerei verso le mie cose. Poi, credo che comunque tutto quello che ci possa mettere io non abbia un grande cambiamento a livello sociale e culturale, perché secondo me stravolgimenti culturali non ci sono, facendo... Guarda, lo sai che dico totalmente, cioè nella, cioè non pensiamo di essere al centro del mondo, perché io ti parlavo con dei miei amici, mi sono resa conto che noi crediamo di essere al centro del mondo, ma non siamo niente. Cioè, quando diciamo la fiera, andiamo in questa fiera, ci sono chilometri di file per andare alla fiera della Macconella, quest'altra gente, gente che fa vivere noi, che ci costruisce casa, che ci fa le cose. Cioè, noi siamo una piccola parte del mondo, è il nostro mondo, ci sentiamo lì dentro come dei brillanti, ma non è così, non gira tutto attorno a noi, e questa è la cosa che bisogna ogni tanto anche uscire fuori. E esco fuori anche dicendo, senti, io mi dicesse, Loredana Longo, vuoi fare tu la prossima campagna, le cose? Perché no, è un'occasione di lavoro, un'opportunità di visibilità, mi piace la visibilità, perché? Perché con la visibilità potrei lavorare di più, e quindi fare ancora di più e ancora meglio il mio lavoro. Per me è importante, sarebbe una cosa importante questa, ma portandomi dentro me stesso, cioè il mio pensiero, non è che non farei una cosa soltanto per dare, non so come dire, alla Maison Dior la possibilità di fare un'ennesima decorazione per le loro sfilate. Quello non mi interesserebbe veramente, cioè non farei la decoratrice, ma non lo chiedono a un artista, piuttosto che un altro per fare la decorazione. Credo che se lo chiedo a un artista vogliono proprio un taglio bene preciso, se no prendo un artista che trova la mia inerzia, allora mi fa le sue angolo del taglio, e questo, insomma. Ma se dovessero scegliere un altro tipo di artista, credo che lo sceglierebbero per... perché le hanno scelte, non degli artisti. Poi devo dire che gli artisti che hanno scelto hanno naturalmente utilizzato la parte più formale nel modo più formale che potevano, ma lì bisogna fare un passo indietro davvero, perché no, lo fanno fare e
finire
il gioco.
Allora, io niente,
ho questo è il progetto che ha fatto Loredana per
il fatto di oro.
Questo è
facile. No, io in realtà, anche se non parlo di quello che ho proposto, tanto si manda la giornata. È una cosa in più, prendiamo un poco. Però mi ero... cioè, la mia riflessione è pensato di una realtà che era un progetto fidato, perché in realtà non era proprio un'occasione principale, quindi non c'è dentro il pensiero dell'arte. E ogni volta che si parla del sistema dell'arte, io devo dire che a me, cioè, ultimamente mi fa un po' ridere questa cosa, perché a me è capitato di sentire persone che secondo me sono gli apici del sistema dell'arte, dire, ah, ma dobbiamo fare qualcosa con il sistema dell'arte. E loro sono, cioè, i principali artefici di questo. E tra l'altro non mi sembra neanche, a me sembra anche divertente il sistema dell'arte, cioè se uno lo prende, non che io sia un buon giudice, ma se uno lo prende come una partita a scacchi con qualcosa che stai facendo con la vita, con il processo, non so, decidi come portare avanti delle politiche. Alla fine è una partita. Fai delle mosse, le provi, le tenti perché vuoi arrivare a fare delle cose, vuoi mangiare il lavoro, mangiare la regina, non vuoi mangiare più. E quindi alla fine metti in atto una serie di operazioni che possono riuscire, non possono riuscire, ma fanno parte della politica. Alla fine ti diverti perché stai giocando. Ti mandi dopo 3 secondi e ricominci, magari sei l'ultimo padrone arrancando, fai un bando di nuovo mangi per dire, no? Però non vorrei fare l'avvocato del diavolo, però da un lato forse gli artisti sono davvero tante, e quindi forse il mondo non è niente, non è niente tanto, diciamo, forse è una visione di pochi, e quelli che resistono e che riescono a maggiormente a continuare il suo gioco, magari hanno qualcosa, danno qualcosa, hanno qualcosa da dire, e con le loro pene riescono ad aprire del mondo, però no. Però mi viene da pensare a queste cose. Per esempio, io lavoro fra di ore, tra l'altro sono di tre artiste che mi stimo, una è una mia amica, perché abbiamo fatto le cose, ma al di là di questo, io non vorrei buttarlo su un po' di ore appunto il femminismo, perché non è questo, se no saremmo qui fino a mezzanotte. Però la vorrei buttare sul fatto di come, cioè, io non è il sistema delle carte, io è una cosa. Si serve del sistema delle carte, si serve delle idee degli artisti per fare delle cose che sono interessanti, perché gli artisti hanno tante cose da dire, hanno un grande paesaggio intimo di lavoro molto interessante. Quindi è ovvio che poi il lavoro di Silvia, che generalmente aveva una scala 30x20, è diventato 3 metri per 2 metri. E chi, quale artista non vuole vedere Montacarichi che porta giù lo specchio? Cioè, penso che sfido chiunque a dire che non è una cosa esaltante. E così anche la Bettineschi, i suoi lavori erano dei lavori massimo dei quadretti, dei quadri, non dei quadretti molto belli, con delle dimensioni da salotto, e sono diventati moltiplicati di 10 volte più grande la dimensione. E quindi è ovvio che questo qui è, mi chiedo, ma è solo, cioè serve solo a ingigantire un'opera per dare di forza, o magari invece si svuota di quella forza che potevano avere anche nella sua condizione originale. Io magari in un quadro, in un disegno piccolo così mi si apre un mondo, e invece c'è un'installazione immersiva che non dice nulla e vado via senza aver provato niente. Quindi, cioè mi interrogherei più sul come viene utilizzata l'opera in un mondo che non è il mondo dell'arte, ma il mondo della moda, perché il mondo dell'arte comunque vuole, come dire,
la grandeur.
No, no, vuole valorizzare l'opera. E lì invece si vuole valorizzare altro. E quindi l'opera rimane sullo sfondo. Carità, anche lo sfondo è uno sfondo interessante, versare Parigi, meraviglioso, cioè, bellissimo. Allora, forse il mondo dell'arte è una stessa cosa per proporre delle cose sulla stessa scala di come lo proporre. Questo forse sarebbe l'interrogativo. Questo sistema dell'arte, di cui tanto si parla, cioè alla fine, cioè fa veramente delle cose grandi che aiutano gli artisti, ma non perché sono legate al capitale umano. Quello è un altro discorso ancora, che è ancora più buco di come il femminismo. Però questa mi rimane la domanda, adesso mi fa da decidere di tutto insieme, la parola. Poi ho già finito dicendo bene che mi dicevo gli artisti siete tutti dei liberisti e narcisisti. Questa è la sua domanda. Io diciamo il femminismo poi da una visione anticapitalista. Questa è la domanda che mi ha posto io. Ovviamente anche qui si apre un grande discorso, però forse questo chiede il femminismo un po', cioè come può forse oggi, in questo tempo ben preciso, che infatti entrare le ragazze, diciamo che le ragazze di nonno, cioè per questo, per capire qual è la temperatura di oggi, e non per le minori che sono già oltre un'età, però la temperatura, cosa possiamo fare? Cioè come il femminismo si può unire al capitalismo? No, però non è possibile, cioè sono queste domande.
Ma io naturalmente non sto, come forse qualcuno di noi, dare una risposta a queste diciamo riflessioni. Sicuramente posso dire che il problema comincia a essere molto serio quando i piani non si sovrappongono uno con l'altro, quando non si riesce più a capire allora se sei, dove sei, in che posto sei, cosa stai comprando, se stai comprando un vestito, se stai comprando un'opera, se i meccanismi diventano gli stessi, bisogna capire chi ci perde, insomma. Sicuramente Dior non ci perde, non so se noi ci perdiamo, ci guadagniamo. E certamente come attitudine negli anni sono molto cambiata rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa, quando rimanevo molto toccata appunto da installazioni molto, no, molto, molto grandi, molto importanti nelle dimensioni, quello che doveva succedere. Man mano, insomma, poi la nostra sensibilità, la nostra cultura ci ha cambiato, per fortuna, e quindi il nostro rapporto con l'opera è diventato, si diversifica molto in base alle occasioni. Diciamo che noi con Mercato Nero, con questo numero, abbiamo cercato in tutti i numeri di affrontare dei temi che erano già in un certo senso un po' perdenti in partenza, nel senso che il consumo della parola, della definizione che abbiamo scelto per il titolo, negli anni, nei decenni, nelle generazioni che si sono alternate, erano, diciamo, trasversalmente sottovalutati o, come dire, diminuiti, diciamo, nella qualità della percezione, così dal femminismo, il bene comune, al mercato, cioè tutti i temi che in un certo senso potevano sembrare ovvi, banali e non così, così interessanti, diciamo, da riaprire. Di fronte a questo, infatti, noi senza troppa paura, non abbiamo avuto appunto timore nell'affrontare temi che ci definivano o ingenue o illuse o qualsiasi altro tipo di categoria vogliamo così immaginare nelle definizioni. E questo trasversalmente, insomma, nella visione, nello sguardo di chi, diciamo, alcune, insomma, di alcuni che ci hanno incontrato per la strada. Nel numero ci sono senz'altro, come diceva Gabi, diciamo, contributi molto diversi. Ci sono due contributi di due filosofi, uno è Marcello Paletra, l'altro è Cristina Muccioli, per esempio, che danno hanno due approcci, due letture molto, molto diverse, estremamente dotte, sofisticate, e direi forse con una forzatura di parte, perché è molto difficile non esserlo, che nel testo di Muccioli trovo un'apertura. Per esempio, lei ci aiuta, leggo testualmente, perché questa sera non c'è, ma nella definizione, diciamo, quasi etimologica della parola, lei dice che contraddire, sì, è dire contro, smettire, oppure fare una citazione di serie, biforcare, prendere un'altra strada da quella già provata, rodata. Cioè, diciamo che c'è un'apertura nella declinazione del significato della parola che certamente ci piace molto, rispetto, diciamo, alla quasi al buco nero nel quale ci porta Marcello Paletri, qui ci dice, ma è un'illusione anche solo porsi certe domande, lo sapevamo anche prima. Lui ce lo dice anche molto meglio, strutturando un percorso che va da Gerloding e il suo nichilismo digitale, in cui appunto, come è noto, c'è questa economia dell'attenzione, cioè l'economia ha fagocitato tutti i tempi della nostra vita, e quindi l'epoca digitale, diciamo, coinvolge tutti gli aspetti, tutti i tempi, riportandoli in tempi di produttività. Quindi come uscire da questo? Anche l'arte, ovviamente, certamente non so se l'arte ha bisogno, cioè se il mondo ha bisogno dell'arte, certamente forse l'arte ha qualche prurito in più nel farsi delle domande, magari non è così. Gli artisti e chi lavora nell'arte magari forse possono essere più dinamici, più mobili, più voglia, almeno in certi momenti, di farsi delle domande, di cercare di capire se il tempo che stanno usando per il proprio lavoro è un tempo funzionale o è un tempo, diciamo, un creatore di qualcosa, o solo funzionale, solo di sfruttamento. Ecco, proprio per questo, cioè in questa riflessione così, che avevamo anche visto nel secondo numero, quindi faccio una specie di ritornello, refren su un secondo numero, specialmente con il lavoro di John Cascone e di Mauro Polci, che avevano diciamo, i loro contributi, proposto delle opere che proponevano un'evasione dal tempo del lavoro in vari modi, nel Bosco dei Suoni di John Cascone, invece nelle vacanze, un lavoro molto sofisticato, molto colto di Mauro Folci, che ha fatto tutta una sorta di trattato, insomma, di scritto teorico molto interessante sull'uscita sulla necessità dell'artista di uscire dal tempo della produzione. Leggevo proprio in questi giorni un libro di Rebecca Solnit sulle rose di Orwell. Sono molto anch'io appassionata di giardinaggio, ho scoperto che anche Orwell era molto appassionata di giardinaggio. E si parla proprio in questo libro di che cosa sono gli hobby. Ancora qualcuno di voi avete incontrato negli ultimi anni qualcuno che vi ha raccontato e ha usato questa parola, che ancora ha un hobby? Cioè, io fatico a ricordare che qualcuno mi abbia detto a quest'hobby, coltivo la passione dell'hobby, non c'è più questo tempo che era dedicato proprio a un puro piacere, al puro piacere, al puro godimento, o anche semplicemente a una competizione che stava solo dentro quel circuito, dentro questo territorio. Allora, l'hobby del giardinaggio, del collezionismo, di francobolli però, i francobolli hanno già un valore che, diciamo, potrebbe
turbare l'asta,
di farfalle, di palline, di perline. Allora, il tempo, questo tempo che non è perso, ma è tempo, appunto, un tempo guadagnato per sé, io e Chiara Pergola, che siamo appassionate di rebus, l'abbiamo dedicato proprio a costruire dei rebus, che spero troviate divertenti. Quasi nessuno è riuscito a risolverli, sono troppo difficili.
Però ci sono le soluzioni.
Non so, vabbè, per esempio, qua ne abbiamo uno che ha provato a risolverla, l'ha risolto.
Grande, meno male. Allora, questo sì, l'ha già risolto.
Dillo forte, perché sono...
Pecore nere. Questo è un rebus che abbiamo fatto a quattro mani, io e Chiara. È un hobby molto agé, no? Cioè appartiene
alla settimana non c'è.
È in vita,
si vede poco.
No. Beh, vabbè, così va comprata la rivista. No, qua è impossibile perché non si vede. No.
Però, cono d'ombra, bravissimo, veloce. Cono d'ombra.
Intanto vi faccio un assaggio della rivista mentre andiamo.
Sì, sono dei rebus, diciamo, intanto volevamo portare questo tempo del divertimento dentro la rivista, questo tempo hobbistico, questo tempo così da circoletto. E però, cioè, non siamo riuscite però a farlo del tutto, nel senso che ci siamo, ci interessava e quindi divertiva, perché anche essere interessati a qualcosa è molto divertente, per fortuna. Ci interessava introdurre in questi rebus dei temi legati appunto all'esclusione, all'esclusione in particolare delle donne, all'emarginazione di vario tipo, alla violenza, eccetera. Quindi cono d'ombra, come vedete, ha un'aria abbastanza spettrale, nel senso che vedete un'immagine sul retro che è il ritratto di Marielle Franco, che sapete, l'attivista, la sociologa, nonché credo consigliera di Rio de Janeiro, che è stata uccisa, assassinata nel 2018. E quindi volevamo fare questa connessione, questo collegamento, visto che ci serviva la parola bra, che la mia amica e collega Chiara Pergola, che è molto dotta, voleva esprimere attraverso il bra come piazza, e ho detto non ci arriverà mai nessuno, secondo me. Esatto, io avevo pensato eventualmente al bra come reggiseno, ma poi visto che c'erano stati da poco gli europei, ho detto se mettiamo la bandiera del Brasile, secondo me funziona molto meglio. Secondo me ha funzionato, quindi un bravo Brasile.
Magari tutto questo tempo libero per dedicarvi a
sì,
ci siamo disciplinati per ore del tempo per poterle fare.
con bra di Brasile è sorta abbastanza spontanea, quando parliamo di donne, e in questo numero anche di esclusione delle donne da tanti territori, da tante aree in cui ancora quella del casa, per esempio, in cui ancora insomma la situazione è complessa e complicata e sicuramente non paritaria, e quindi con Bra abbiamo voluto ricordare la lettera che appare puntinata con uno spettro felice sulle nostre teste. Se vuoi non so se dobbiamo svegliare tutti,
ma no, non svegliamo, cioè diciamo che trovate poi alla fine del numero delle indicazioni anche di iconografia, perché sono state scelte, vabbè, adesso potrei dire giusto. No, a me interessava dire che questo lavoro sul tempo libero, sì, cioè è tutt'altro che, io la sento come una chiave di lettura forte di tutta, non dico una risposta universalmente valida, però quando Loredana e Concetta parlano del fare artistico, no? E di, per un artista cosa c'è di meglio? Io forse perché non so, non sono ancora abituata a pensarmi come un artista. Cioè io ho iniziato, mi sono iscritta all'Accademia che avevo 35 anni. Io non mi sento così dalla nascita. Però
voglio essere, non è che mi tipo. Dico, ora voglio diventare artista, ero così com'ero, puoi dire, vai in presunzione, se ne frega a questo punto. Tanto vale tanto quanto dire, no, non sono un artista, sono un artista, è uguale. Perché alla fine cos'è solo una...
Sì, ma infatti...
Cioè, mi sento, non è che mi sento, sono un artista, non lo faccio, non faccio l'artista, tipo lavoro. Oggi mi alzo, faccio le bici qua, io sono un artista, la mia vita, il mio pensiero, il quotidiano, tutto, è il pensiero di un artista. E ogni tanto faccio anche delle cose che fanno parte di quel creare delle opere.
Ogni tanto. Secondo me questo, al di là della parola, cioè al di là della parola, senti artista, lasciamo, sgombriamo il campo. Secondo me questo desiderio ce l'hanno tutti. Cioè, e questo, quindi io... avendo forse vissuto la più nella mia vita la fase della medaglia, cioè il avere questo desiderio e non trovare la possibilità, il tempo, le condizioni, eccetera, mi sento molto vicina a chi deve trovare un modo anche ingegnoso per liberarlo questo tempo, per e liberarlo veramente, nel senso che sia qualcosa di veramente bello fare arte, perché secondo me è importante che ci sia questa bellezza. Io il tempo libero lo vivo in questo modo. Cioè la questione Rebus, per esempio, per me è stata anche, bene, adesso liberiamo del tempo per disegnare insieme, perché anche questa è un'altra, secondo me, questione importante, che le condizioni in cui ci troviamo a lavorare tendono un po' a separarci nel nostro fare, no? Cioè, magari noi, non so... Io ho anche desiderio di fare delle cose da sola, non è che... Però non vorrei sentirmi sola anche nel farle da sola. I disegni li ho fatti nel mio studio, non li ho fatti nello stesso fisico luogo. Però disegnare, parlando con Donata, del senso che potevano avere o meno questi segni che mettevamo in campo, no? Anche ricercare il modo di rendere qualcosa significativo, poi se ci sarà riuscito meno lo dite voi risolvendoli, leggendo i riferimenti iconografici, eccetera. Ecco, secondo me fa parte un po' di quel germe che andrebbe pedagogicamente seminato nel mondo, perché penso che sia un bisogno profondamente umano, che sia veramente qualcosa che è molto caratterizzato della nostra umanità e che quindi nessuno dovrebbe perdere.
Sì, infatti dici la parola, secondo me, della differenza è proprio quel pedagogicamente, vi vedo e ringrazio. C'è un po' di brera qua stasera, gli studenti, cioè e ci sono i colleghi o ex studenti, quindi ringrazio tutti. Credo che, ad esempio, io devo dire, non fa parte della mia... formalmente se la parola frustrazione, forse perché ho tre figli, anche tu, tre figli, cioè non c'ho mai tempo di capire se sono frustrata o no, però no, devo dire che adesso sto scherzando. No, non lo sento perché appunto una transizione molto forte di tante componenti e degli effetti che può avere l'arte, io la vedo negli studenti, nell'azione pedagogica, ed è per questo che noi abbiamo pensato di dare questo taglio fuori registro, che magari è un po' diverso da quelle di tante altre diciamo, testi sull'arte contemporanea, perché tutte noi abbiamo un rapporto molto forte con, no, con l'arte, e insegnare l'arte si può comunque pensare dentro le aule di condividere l'arte, il pensiero dell'arte, ma non solo dentro le aule, almeno io sono convinta, credo molte di noi anche, che qualcosa capiti attraverso l'arte nel mondo vicino a noi. Cioè, io sono assolutamente certa, per quanto mi riguarda, che questa funzione ce l'abbia ancora. Ovviamente la possiamo collocare sui livelli di, diciamo, riconoscimento più o meno alto, però in un certo senso potrebbe essere secondario. Ha certamente una funzione pubblica, quindi se non rispondendo, riprendendo così l'incipit di Gabi, non avrebbe senso ovviamente operare senza che l'opera operi fuori dallo studio, fuori dal suo contesto. E quindi credo che la sua risonanza dia la risposta che stiamo cercando, perché secondo me, almeno io la vedo sempre negli studenti, che qualcosa è cambiato, oppure forse anche in qualcun altro se li incontriamo. Quindi per questo siamo così legate al tema della pedagogia, a cui dedicheremo al prossimo numero.
Sì, io magari prima di ripassare la parola a Gabi, volevo dire due cose che ci siamo dimenticate, che forse servono. Cioè, il mercato nero parte come contraddizione e tutto il numero è sulle contraddizioni del mondo dell'arte. Quindi ci sono temi legati, ma che partono da delle contraddizioni su cui abbiamo voluto riflettere. E tutta l'ultima parte è dedicata appunto alla scuola. E,
c'è un testo di Matteo Vinci.
Ci sono dei contributi di artisti, fra cui Giancarlo Norese, che è qua. La Dan, io non l'ho mai vista, doveva venire Topini.
Ah, la Dan, okay. Sì, doveva esserci, ma verrà la prossima volta perché lavora.
Ok, quindi parte. Un po' di interventi di artisti sotto forma proprio di risposta a alcune opere già che esistevano, che c'è...
Esistevano,
cioè parso il caso di inserirle, altre che sono state fatte apposta, e poi il volantino mostra, perché questa a tutti gli effetti è una mostra, di cui oggi casualmente avevamo due opere che passavano di qua e abbiamo pensato di metterle, una di Giancarlo Norese e l'altra di Erika Martinazzoli.
Sì, ecco, la questione del nero. Nero è anche il mercato, diciamo, delle varie professionalità all'interno del mondo dell'arte, cioè tutti i professionisti o non ancora, che vengono a lavorare, e cioè che lavorano nell'arte e sono pagati di nero, tantissimo, sottopagati. Cioè, questo è un tema molto pesante che ha... argomentato con degli strumenti molto precisi Matteo Vinci, il nostro caro amico, anche lui ex studente di Brera, che adesso sta al Macro, e che ha fatto un testo molto interessante.